ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. 14ª puntata.
Esco sulla veranda. Onami è in piedi, appoggiata a uno shoji del secondo piano, di fronte a me. Ha il mento per metà sepolto nel collo della veste, ne scorgo solo il profilo. Nell'attimo in cui mi accingo a salutarla, la donna, con il braccio sinistro sempre abbandonato, muove con la rapidità del vento la mano destra. Scorgo un bagliore percorrerla, come un lampo sul petto, poi un suono metallico e il bagliore subito svanisce. Nella mano sinistra ha una custodia bianca per un pugnale. Immediatamente la sagoma di Onami si cela all'ombra degli shoji. Sto per uscire dalla locanda con l'impressione di aver sbirciato di primo mattino una rappresentazione di kabuki. Passo dalla porta principale, giro a sinistra e sono subito su un dolce pendio che continua in un erto sentiero. Percorso l'erto sentiero, mi trovo in un pianoro. A nord si scorge una cima ammantata di verde primaverile, forse quella che ho contemplato stamattina. A sud si estende un prato largo circa mezzo ciò, che pare di erbe bruciate, terminante in un declivio dalla superficie tormentata. Sotto a esso la collina con gli agrumeti che ho appena valicato. Oltre al villaggio si scorge, inutile a dirsi, l'azzurro del mare. Il sentiero ha molte diramazioni che si intrecciano e si separano, tanto che è difficile riconoscere il tracciato principale. Tutte lo sembrano, ma nessuna lo è. In mezzo all'erba appare e scompare una sottile striscia di terra bruna, divertente perché varia e non si capisce a quale diramazione si colleghi. Vado qua e là tra le erbe cercando un posto in cui sedermi. Il paesaggio che da lontano mi sembrava adatto a un dipinto adesso non mi suscita più la stessa impressione. I colori mutano gradualmente. Mentre osservo i prati, il desiderio di dipingerli si dilegua. Adesso che ho deciso di non dipingere, non importa dove mi siederò, starò bene dappertutto. Il sole di primavera è penetrato profondamente nelle radici delle erbe, ristagnandovi. Mentre mi seggo, ho la sensazione di schiacciare un invisibile tepore. Ai miei piedi scintilla il mare. La luce di primavera, senza un solo lembo di nuvole a contrastarla, illumina tutta la superficie dell'acqua. Sembra tanto calda che il suo ardore pare sia penetrato in fondo alle onde. Assomiglia come tinta a una larga e diffusa pennellata di blu con piccoli spruzzi d'argento che si muovono lievemente. Il sole primaverile risplende all'infinito nel cielo e sulla sconfinata distesa dell'acqua si scorge solo una bianca vela, piccola come l'unghia del mignolo, che pare assolutamente immobile. Forse apparivano così, giungendo da lontano, le antiche imbarcazioni coreane. Il resto è unicamente sole splendente e luminescente mare. Mi sdraio con abbandono. Il cappello mi scivola sulla fronte. Riposa finalmente in pace. Oltre uno o due shaku di erbe c'è un piccolo verde cotogno. Il mio viso gli è adagiato proprio davanti. I suoi fiori mi incuriosiscono. I rami ostinati non si piegano mai, ma non sono affatto rigidi come si supporrebbe. Sul tronco corto e dritto si incrociano con una certa angolazione obliquamente corti e dritti rami che tuttavia conferiscono all'insieme una certa curvatura. Vi sbocciano silenziosi, confusi fiori rossi e candidi. Hanno persino rade e morbide foglie. Il fiore di cotogno, a volerlo giudicare, ha un'aria sciocca e al tempo stesso saggia. C'è gente che sa mantenersi stupida. Di certo nella prossima vita rinascerà cotogno. Anch'io vorrei diventarlo. Da bambino mi capitò di tagliare un suo ramo fronzuto per fabbricarmi un portapennelli a rastrelliera. Vi disposi i miei pennelli d'acqua da 2 sen e 5 ri, appoggiati sul tavolo in modo che le bianche punte facessero capolino tra i fiori e le foglie, e rimasi piacevolmente a contemplare il tutto. Quel giorno mi addormentai con il portapennelli di cotogno nella mente. Il mattino seguente, appena sveglio, corsi a vedere il tavolino. I fiori erano appassiti, le foglie ingiallite, solo le punte dei pennelli brillavano come il giorno prima. Come è possibile? Mi domandai. Incapace di dominare la mia perplessità che una cosa così bella si sciupi in una sola notte. A pensarci bene, avevo a quell'età uno spirito ancora più solitario di adesso. Il cotogno che ho visto quando mi sono sdraiato è una mia conoscenza di 20 anni fa. Mentre lo contemplo, il mio spirito a poco si allontana. È una sensazione piacevole. Mi affiora di nuovo l'estro poetico. Sdraiato rifletto. Annoto sull'album i versi a uno, così come sorgono. Poco dopo la poesia è completa, provo a rileggerla. Mi allontano dalla porta con innumerevoli pensieri. La brezza primaverile alita sulla mia veste, erbe profumate nascono nei solchi delle ruote. La strada abbandonata si inoltra in un velo di foschia. Mi appoggio al bastone con gli occhi intenti a contemplare la natura circonfusa da una serena luminosità. Ascolto il canto che l'usignolo modula dolcemente. Guardo i fiori appassiti disperdersi nella foschia. Ho percorso una remota distesa verdeggiante. Scrivo una poesia sulla porta dell'antico tempio. Solo e malinconico mi volgo alle alte nuvole. L'immenso cielo attraversano le oche selvatiche. In quale profondità si cela il mio piccolo animo? Nella lontananza e nella vastità scorda il bene e il male. A 30 anni sento già la vecchiaia. Ma immutata è la luminosa quiete della primavera. Con placido abbandono mi affido alla natura. Sereno mi volgo agli incantevoli fiori. Sono riuscito. Così è completa. Vi è discretamente espressa la sensazione di contemplare il cotogno stando sdraiato, dimentico del mondo. È sufficiente che sia evocata questa impressione, non importa se non compare né il cotogno né il mare, penso estasiato e contento, quando sento qualcuno che tossicchia per avvisare della sua presenza. Sorpreso, mi volgo di lato e guardo verso il punto da cui proveniva quel suono. Dal folto degli alberi compare un uomo e cammina sul pianoro. Ha un berretto militare afflosciato per l'uso. Riesco a scorgere i suoi occhi sotto alla visiera. Non ne distingo la forma, ma mi sembrano decisamente brillanti. Ha i lembi del kimono a righe blu rimboccati sui fianchi. Calza la geta a piedi nudi. È difficile giudicarlo. dalla barba incolta si direbbe un soldato di Ventura. E invece di scendere per il sentiero, come m'era parso, arrivato alla curva, l'uomo torna di nuovo sui suoi passi. Per un attimo mi sembra che stia per sparire nella direzione da cui è venuto, ma non è così. Torna di nuovo sui suoi passi. Non c'è ragione che vada e venga così su questo prato se non per passeggiare. Ma è davvero quello l'atteggiamento di una persona che passeggia? E poi non credo che un uomo simile abiti in questi dintorni. Ogni tanto si ferma, inclina di lato la testa, si guarda di nuovo attorno. Sembra immerso in profondi pensieri. Può darsi che stia aspettando qualcuno. Non so. Non riesco a distogliere gli occhi da quell'uomo inquieto. Non che mi incuta timore o che abbia intenzione di ritrarlo. Semplicemente non mi è possibile allontanare lo sguardo dalla sua figura. I miei occhi lo seguono da destra a sinistra, da sinistra a destra. E poi l'uomo si ferma bruscamente. Intanto un'altra sagoma umana appare come un punto alla mia vista. Si avvicinano come se si fossero riconosciuti. Il mio campo visivo a poco si restringe e ormai ridotto a un punto in mezzo al prato. Le due figure stanno l'una di fronte all'altra, vicinissime, con il mare primaverile davanti e la montagna sullo sfondo. L'uomo è naturalmente il soldato di Ventura di prima e l'altra persona è una donna. Nami. Appena l'ho riconosciuta ho subito ripensato al pugnale di stamattina. Non l'avrà nascosto nello scollo della veste, penso. E nonostante la mia assenza di sentimenti umani, rabbrividisco. L'uomo e la donna rimangono fermi per qualche tempo l'uno di fronte all'altra con lo stesso atteggiamento. Non sembrano avere intenzione di togliersi da quell'immobilità. Forse muovono le labbra, ma le loro parole non mi giungono. Finalmente l'uomo china il capo. La donna si volta verso la montagna. Non riesco a scorgerne il viso. Un usignolo canta sulla montagna. Sembra che la donna lo stia ascoltando. E dopo un po' l'uomo rialza di scatto la testa e accenna a girare la schiena. Non è una scena usuale. La donna si raddrizza bruscamente e si volge verso il mare. Quello che spunta dal lobby deve essere un pugnale. L'uomo con fiero atteggiamento sta per allontanarsi. La donna fa due passi verso di lui, calza gli zori. L'uomo si ferma, forse richiamato da lei. Attento! Estrae velocemente non il pugnale che immaginavo, ma un involto simile a un portafoglio. Sotto la sua bianca mano i lunghi lacci dondolano al vento primaverile. Il suo candido polso tende un involto viola. Ha una gamba spostata in avanti e la parte superiore del corpo leggermente discostata. Si potrebbe ritrarla in questo atteggiamento. Due o tre sun più in là, l'armonia della scena è completata dalla posa dell'uomo, né vicini né lontani. Mi sembra l'espressione adatta a definire l'immagine in questo attimo. La donna pare trascinare ciò che ha davanti e l'uomo essere trascinato indietro, ma in realtà l'una non trascina e l'altro non è trascinato. La loro unione termina bruscamente al limite del portafoglio viola. Mentre il loro atteggiamento mantiene una strana e affascinante armonia, i visi e l'abbigliamento mostrano uno stupefacente contrasto che sarebbe ancora più interessante se contemplato con il distacco con cui si osserva un dipinto. Basso, di statura, scuro, di colorito, con la barba incolta lui, viso affilato, collo lungo, spalle spioventi ed esili corporatura, lei. Un soldato di Ventura che si gira di malagrazia e un'esile figura gentilmente china in avanti con un kimono di filaticcio rigato morbidamente indossato, il malconcio berretto e il kimono a righe blu con le falde rimboccate di lui, la grazia leziosa di uno biage che si intravede dietro alla luminosità del satin nero del lobby di lei, i capelli ben pettinati e tanto lucidi che sembrano infiammare la calda aria estiva. Sarebbero ottimi soggetti per un dipinto. L'uomo allunga la mano e riceve il portafoglio. Le loro pose, che avevano fino ad allora mantenuto un accorto equilibrio, d'un tratto si scompongono. Ormai la donna non trascina più e l'uomo non è più trascinato. Benché pittore, non mi ero accorto che l'atteggiamento psicologico potesse influire così tanto sulla composizione di un ritratto. Si separano, l'uno a sinistra e l'altra a destra. Non vi è più tra loro un'armonia di sentimenti. Ormai tutto è troppo sparpagliato per un dipinto. Al limite del boschetto l'uomo si volta. La donna non si gira a guardarlo. Cammina con passi leggeri e rapidi verso di me. Giuntami di fronte mi chiama «Maestro, maestro». Chissà quando si è accorta di me. Che c'è? Alzo lo sguardo verso il cotogno. Il cappello mi cade sul prato. Che cosa sta facendo qui? Mi riposavo componendo poesie. Non menta. Ha visto poco fa, vero? Poco fa? Allude a quello? Sì, ho intravisto qualcosa. Ride. Invece di qualcosa, avrebbe fatto meglio a vedere molto. A dire il vero, ho visto molto. Me l'aspettavo. Su, venga qui. Esca da quei cotogni. Mi lascio alle spalle il cotogno con riluttanza. Ha ancora qualcosa da fare tra quegli alberi? No, pensavo di andarmene. Allora rincasiamo insieme. Sì. Sempre riluttante ritorno tra i cotogni, mi metto il cappello, raduno i colori e cammino al fianco di Nami. Ha dipinto? Ho smesso. Ma da quando è qui non ha dipinto ancora niente, vero? Già. È venuto per dipingere ma non dipinge niente. Non c'è gusto. No, è otturato. Ah sì? E perché? Non c'è un perché, è semplicemente otturato. Che dipinga o no, la questione non ha niente a che vedere con l'essere otturato. Ma che spiritoso, sorride. Vedo che ha del buon tempo. Ma dal momento che sono venuto in un posto simile bisogna pure che abbia del buon tempo. Diversamente non varrebbe la pena di essere qui. E che importa? In qualsiasi posto si sia, non vale la pena di vivere se non oziosamente. Io, ad esempio, non mi vergogno affatto di essere stata veduta in quell'atteggiamento. Non c'è bisogno di vergognarsene. Ma chi è, secondo lei, quell'uomo? Ah, boh, non sembra particolarmente ricco. Ha indovinato. Lei è un meraviglioso indovino. Quell'uomo è venuto a chiedermi dei soldi perché è troppo povero per restare in Giappone. Eh? Da dove è venuto? Dalla città. Da molto lontano. E dove andrà? Credo in Manciuria. E cosa va a fare? Cosa va a fare? A racimolare denaro o a morire? Non so. Sollevo lo sguardo e osservo per un attimo il volto della donna. È sparito il vago sorriso dalle labbra chiuse. Non capisco perché. Quello è mio marito. Mi colpisce come un tuono senza che abbia avuto il tempo di proteggermi le orecchie. Sono stupefatto. Naturalmente non avevo intenzione di interrogarla su una cosa simile. Né lei certo pensava di rivelarmela. E allora? È sorpreso, vero? Domanda la donna. Sì, un po'. Non è più mio marito adesso. Siamo divorziati. Capisco, e allora tutto qui? Ah, sì, sulla collina dei mandarini. Laggiù c'è una casa con degli splendidi muri bianchi. È in un'ottima posizione. A chi appartiene? È la casa di mio fratello. Ci fermeremo lì un poco prima di rientrare. Che cosa deve fare? Ho una certa commissione da sbrigare. L'accompagno. Arrivati all'imbocco dell'erto sentiero, invece di scendere verso il villaggio, giriamo subito a destra, risaliamo ancora di un ciò e ci troviamo davanti a un portone. Invece di avviarci verso la soglia, svoltiamo in giardino. La donna procede a passi decisi, senza alcun indugio. La seguo anch'io con uguale disinvoltura. Nel giardino proteso verso meridione ci sono 3 o 4 palme e immediatamente oltre il muro di terra battuta in basso si estende l'agrumeto. La donna si siede subito sul bordo della veranda e dice: «È un bel paesaggio, lo guardi?» «È vero, è bello. Al di là degli shoji tutto è silenzioso, non si intuiscono presenze umane». La donna non sembra voler annunciarsi, se ne sta tranquillamente seduta a guardare l'agrumeto. È strano. Quale commissione dovrà mai fare? Alla fine non parliamo più. Contempliamo in silenzio la distesa dei mandarini. È quasi mezzogiorno e il sole riversa direttamente sulla collina i suoi caldi raggi. Le foglie dei mandarini splendono come se persino la loro linfa fosse nata a nuova vita. Poco dopo, nel granaio dietro alla casa, una gallina lancia un acuto co che co 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 co. Ah, è già mezzogiorno. Dimenticavo la mia commissione. Kyuichi! Kyuichi! La donna si china in avanti, spalanca bruscamente gli shoji chiusi. All'interno c'è una sala vuota di 10 tatami con un paio di kakemono della scuola dei Kano rimasti a ornare vanamente quell'ambiente primaverile. Kyuichi! Finalmente dal granaio risponde una voce. Si odono dei passi fermarsi al di là dei fusuma che vengono bruscamente spalancati. Subito il pugnale dal fodero bianco rotola sui tatami. Eccoti il regalo di commiato dello zio. Non mi sono affatto accorto di quando ha infilato la mano nel lobby. Il pugnale rimbalza 2 o 3 volte e percorre rapidamente i silenziosi tatami fino ai piedi di Kyuichi. Deve essere custodito in una guaina troppo larga perché qualcosa dalla fredda lucentezza brilla per un attimo.
Marco Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.